tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
In mezzo alla strada.
9:37, rientriamo. La gallina, Cocchi e Renato. Dopo spiegheremo perché abbiamo messo questa canzone. Che la gallina non è un animale intelligente. Smentiremo tutto tra pochissimo. O per meglio dire, preciseremo meglio. Diamo il buongiorno a Giorgio Vallortigara, nostro amico, innanzitutto, neuroetologo. Buongiorno. Ciao Giorgio, come stai?
Buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao Emilio, eccoci. Ciao Jacopo, a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, allora c'è Jacopo Morroni, come ti anticipavo, che è un ricercatore, oltre ad essere un mio valentissimo collaboratore, anzi oso dire che è il miglior collaboratore.
Sono d'accordo.
No, non per togliere nulla a voi, Alessandro,
no,
Maurizio e Martina, però insomma Jacopo non si batte e è anche un ricercatore postdoc di Jacopo...
Laura Algemelli, neurologia autoimmune.
Neurologia autoimmune, vabbè, insomma, diciamo, quindi ho chiesto a Jacopo di venire a fare qualche domanda anche a lui, a Giorgio Vallortigara.
Che abbia senso e non fatta da noi.
Esatto, che abbia senso. Lo valuteremo, Giorgio, perché se la domanda ha senso, bene. Se la domanda non ha senso, lo caccio via. Quindi, insomma...
Ok, quindi a suo rischio e pericolo.
Esatto. Ma mi cacciano anche dal Gemelli, capito? Perdo due lavori in un secondo. Esatto. È una cosa...
Ma tu sei sicuro che volevi venire stamattina?
Forse ho fatto un azzardo.
Allora, Giorgio, a spasso con il cane Luna, il tuo nuovo libro, preziosissimo, un volumetto, insomma, che raccoglie un po' di tue cose, alcune inedite, altre uscite sul Sole 24 Ore, altre uscite in altre situazioni, però sono molto interessanti, tutte molto interessanti, che insomma si occupano di, che raccontano un po' di cose che hanno a che fare con la tua attività e non solo. A spasso con il Cane Luna, partirei subito da Cane Luna. Infatti coloro che hanno, lo accennavamo anche ieri, coloro che hanno un cane possono verificare alcune questioni legate per esempio non è semplicissimo, no? Giorgio, raccontai nel libro, bisognerebbe vederlo un po' a rallentatore come muove la coda del cane, però insomma è un primo inizio, no? È un principio per analizzare, per esempio,
un modo per far crescere, diciamo così, degli etologi e dei neuroetologi in erba. Infatti quel capitoletto lì è stato scritto indirizzato proprio ad un ipotetico giovane o ragazzo che ha curiosità per il cervello e per il comportamento animale e in attesa di scrutarlo sotto il microscopio eccetera può cominciare facendo delle osservazioni sul comportamento. E il cane Luna era il cane dei miei genitori e io, come racconto, sono stato fortunato perché ho avuto una mamma e un papà che mi hanno riempito la casa di animali e quindi della possibilità di interagire con loro, di osservarli. E Luna era un husky e un giochetto che propongo di fare ai lettori è quello di andare al parco e di provare a vedere, mettendo sotto il naso di cane Luna o del cane che avete voi, un odore particolare, ignoto, non familiare. Nel libro io racconto che prendo un pezzetto di cotone e lo strofino sulla testa di un canarino, una puzzetta che non era familiare al mio cane.
Sì.
E poi osservo, e magari con un cellulare posso fare anche un breve filmato, come l'animale muove il capo alternando l'uso della narice destra o sinistra. In primo luogo, perché se ci fate caso, quando c'è una sorgente di odore abbastanza puntiforme, potete vedere che il cane fa una specie di scanning, no? E muove un po' la narice destra, un po' la sinistra, e uno potrebbe chiedersi se si tratta di un'attività del tutto casuale, quindi se un certo lasso di tempo usa in pari misura la narice destra o sinistra, oppure se ha delle preferenze. E la risposta, non è detto che sia facile da documentare al parco, ma insomma ci sono dei lavori scientifici specifici su questo, che avevamo fatto anche noi anni fa, è che quando l'odore è nuovo, soprattutto se è un odore che incute un po' di timore, per esempio noi l'avevamo fatto usando durante le visite al veterinario odore di adrenalina, odore della paura, diciamo così, l'esplorazione inizia sempre con la narice destra e poi mano a mano che l'odore diventa più familiare si sposta verso un uso prevalente della narice sinistra. Le narici sono un po' particolari rispetto ad altri organi con cui abbiamo familiarità, no? Cioè, tutti sanno che la mano destra è connessa principalmente con l'emisfero sinistro e viceversa, ma l'olfatto, che è il nostro senso più antico, ha connessioni, come diciamo noi un po' pomposamente, ipsilaterali. Quindi l'informazione dalla narice destra va a interessare principalmente le strutture nell'emisfero cerebrale destro, sullo stesso lato, il che significa in parole povere che le strutture cerebrali dell'emisfero destro sono quelle che si occupano della risposta emozionale immediata a stimoli che possono incutere paura, timore e così via. E mano a mano che la risposta diventa invece routinaria e tranquilla, si spostano le strutture dell'emisfero sinistro. Senti, e poi successivamente sì, propongo l'altro giochino sì, che però conoscete già tutti, ed è la direzione dello scodinzolio,
la coda, sì,
a destra e a sinistra. Anche quello riflette in una certa misura lo stato emotivo dell'animale. Scodinzolano con una maggiore ampiezza verso destra, in questo caso è più attivo l'emisfero di sinistra quando per esempio vedono il padrone o qualcosa che gli piace.
Senti Giorgio, a proposito di questo, ieri facevamo una puntata dedicata un pochino anche all'annoso tema del, chiamiamolo così con questa espressione che non ha molto senso, però del consenso degli animali, no? Cioè gli animali stanno bene con noi, le cose che fanno. Ti faccio una domanda che Jacopo Moroni non ti farebbe mai, perché è una domanda veramente da profano, però nel 2025, allo stato diciamo delle rebus sixtantibus, noi possiamo dire, per esempio, qualcuno citava, ieri si parlava dell'equitazione, no? Cioè, ma i cavalli non sono felici, no? Ammesso che poi possiamo trovarci d'accordo sul concetto di felicità rispetto agli animali, ad avere, non so, la sella, ad essere cavalcati. E io ho detto, ma che, noi come facciamo a sapere che anche i cani sono felici ad essere tenuti in casa magari con quel padrone? Ecco, noi abbiamo, al di là della chiacchiera e del divertimento di questa discussione, ammesso che uno si diverta a portarla avanti, però abbiamo degli strumenti in realtà scientifici che in qualche modo ci possano illustrare se no, una definizione scientifica del fatto che un animale possa essere più o meno felice di stare nella condizione in cui sta, cioè proprio, come dire, prove, certo, pratiche.
Sì, beh, allora con gli animali non abbiamo quella possibilità di interazione mediata dal linguaggio così potente come quella che abbiamo con i nostri simili, no? Non gli chiediamo a un cospecifico ti piace o non ti piace, ti dà gioia, ti dà felicità, però un altro modo per farlo è quello di consentire all'altra persona o a un altro animale di esprimere liberamente le proprie preferenze attraverso il comportamento. Quindi non è complicato, basta ideare delle situazioni nelle quali l'animale possa scegliere. Che ne so, un esempio classico è quello delle galline che faccio, sì, sempre. Uno dice, a proposito anche delle gabbiette in cui sono contenute, preferisci stare quando torni a casa nel pollaio, in un pollaio grande o in un pollaio piccolo? E tutte le persone pensano che quella della grandezza sia il criterio principale. Invece quello che si è visto, per esempio nel caso delle galline, è che della grandezza gli importa poco o punto, gli interessa tantissimo come è fatto il pavimento, perché se il pavimento è liscio come quello delle nostre case o con le piastrelle o con la moquette eccetera, non sono molto felici, mentre invece se il pavimento è fatto di segatura o di terra, allora sono contente. Qua si traduce nel senso che lo scelgono, lo preferiscono stare lì piuttosto che nel pavimento liscio. La ragione in questo caso è che le galline, come un po' tutti gli uccelli, amano fare i bagni di sabbia, che è un modo attraverso il quale si liberano dei parassiti, e per loro è una cosa importante, più importante che stare in una gabbia grande. Per quello che riguarda, ovviamente non tutte queste cose sono state studiate in maniera specifica, no? Perché alcune sono tutto sommato un po' triviali o di scarsa importanza, e sono state studiate soprattutto quelle che hanno un risvolto di tipo pratico e che riguardano i cosiddetti animali, come vengono chiamati un po' infelicemente, da reddito, no? Sì. Come le galline, eccetera. Però in linea di principio nulla vieta che noi possiamo condurre questi semplici esperimenti su qualsiasi specie e su qualsiasi domanda ci vogliamo porre. Ma nel caso dei cani, se sono felici di stare con noi oppure no, che è un tema ovviamente legato alla domesticazione, credo che la risposta sia evidente a qualsiasi proprietario di un animale. È contento l'animale quando è da solo o preferisce stare con te?
Certo.
Preferisce stare con te, anzi alcune razze di cani mostrano segni di totale disperazione quando il proprietario sta via troppo a lungo. Ma non dovremmo sorprenderci, perché li abbiamo fatti noi così letteralmente, cioè i cani sono stati soggetti a un processo di domesticazione e di selezione in cui noi abbiamo deciso quali caratteristiche ci andavano bene, ci piacevano di più.
Certo.
Caratteristiche che riguardano la morfologia, che so, gli occhioni dolci e un po' tristi e le orecchie che pendono di un cocker, ma anche il comportamento, cioè il fatto di dipendere affettivamente da noi. Li abbiamo fatti noi così.
E i cavalli, Giorgio, invece, per quanto riguarda ad esempio il tema dell'equitazione, no? Qualcuno dice ma i cavalli non...
È lo stesso tema, io credo, cioè ad un certo momento con la domesticazione diventa una specie di do-des, no? Rispetto alla condizione selvaggia, l'animale acquisisce certi vantaggi, il vantaggio che c'è qualcuno che si cura di lui, che gli procura i pascoli più adatti, che si prende cura di lui durante la stagione invernale procurandogli il fieno e così via. Sai, come diceva Fedro nell'arte della manutenzione della motocicletta, dobbiamo, è ciò che è bene, Fedro, è ciò che è male, dobbiamo chiedere ad altri di dirci queste cose. Credo che la risposta qui sia molto difficile, se tutto ciò sia bene o se sia male. Fa parte della storia della nostra cultura e del modo in cui noi abbiamo interagito con gli animali, con le conseguenze che ne sono derivate.
Jacopo,
per inciso,
sì.
una cosa che sorprende sempre tutti, sì, è quando la racconto, uno degli effetti della domesticazione è la riduzione della grandezza del cervello.
Sì. Sì,
sì, cani domestici hanno cervelli che sono più piccoli di quelli dei lupi da cui sono derivati, e questo vale in generale.
Certo. Tra l'altro sulla grandezza del cervello vorrei tornare tra un attimo, perché è un altro tema nel tuo libro. Jacopo, volevi...
Tema interessante questo della grandezza del cervello, che si lega anche alle teorie per cui gli animali domestici resterebbero cuccioli, resterebbero in forma neotenica, anche qui c'è il termine ufficiale, ma insomma resterebbero sostanzialmente a stadi di sviluppo inferiori perché hanno una mamma gigante che si prende cura di loro. No, io volevo... A parte, molto interessante il discorso sull'esperimento e la scelta. Io ho fatto la stessa cosa con i miei animali domestici. Io ho dei ratti a casa, vanno in gabbia, vanno liberi, lasciamoli scegliere. Abbiamo scoperto che amano stare sopra la gabbia, in alto, per esempio, cosa che magari non si considera. La mia domanda era, nell'interazione che abbiamo tutti noi con i nostri animali domestici, perché ora di questo parliamo, no? Gli animali con cui abbiamo uno scambio costante, è ovvio che tutti i padroni in qualche modo, se ci tengono all'animale, cerchino di interpretare ciò che vedono nel comportamento dell'animale. C'è da dire che senza basi è molto facile, questa è la mia considerazione, vorrei sentire che cosa ne pensi e come possiamo uscire da questo bias, è molto facile considerare i comportamenti umani con la metrica umana, cioè fare sostanzialmente quella che è un'antropomorfizzazione dell'animale. Quindi, l'animale fa così perché lo associo al comportamento più simile che vedo nella mia specie e me lo spiego. E so che questo tante volte porta a delle incomprensioni veramente storiche fra noi e altre specie.
Giorgio.
Certo. Ma è anche peggio di così, perché così come la racconti sembra una faccenda che riguarda solamente i non addetti ai lavori, i quali hanno tutte le scuse possibili, no, per comportarsi nei riguardi delle altre specie in maniera non professionale, per così dire, perché giustamente uno dice io non sono uno zoologo, non sono un etologo, non sono un entomologo, quindi il modo naturale per me di rapportarmi con l'animale è di trattarlo come un essere umano e di trattarlo secondo il principio, diciamo così, non fare ad un altro quello che non vorrei fosse fatto a me. Il problema è che con alcune specie non è ovvio che quello che piace a noi o quello che è giusto per noi vada bene per altri animali, vedi appunto l'esempio della gallina. Ma nel libro, per esempio, racconto che questo genere di bias, come l'avete chiamato, riguarda perfino gli scienziati in certe circostanze. Racconto quell'episodio di alcuni anni fa in cui alcuni esperimenti avevano suggerito che i ratti potessero avere l'equivalente di quella che viene chiamata empatia, e cioè c'era un ratto prigioniero in una scatoletta e un altro ratto libero. Dopo un po' si metteva all'opera, apriva una specie di chiavistello e liberava la vittima. E l'articolo fu pubblicato su una rivista molto importante, che è Science, con un titolo che richiamava direttamente il termine psicologistico, diciamo così, di empatia. Più o meno nello stesso periodo, negli stessi mesi, su una rivista meno importante, un gruppo di ricercatori studiò una cosa molto simile nelle formiche. Formiche del deserto, cui capita a volte di essere travolte da una caduta della sabbia e di essere immobilizzate sotto il terriccio, e si è visto che le compagne vanno lì e si mettono al lavoro, scavano, spostano pietruzze che per loro sono ovviamente gigantesche finché liberano la compagna. La cosa curiosa è che a parità di comportamento osservato, in tutti e due i casi c'era una vittima e c'erano dei cospecifici che si prendevano cura, diciamo così, della vittima, nel caso delle formiche si parlò non di empatia ma di rescue behavior, era l'espressione usata, cioè una cosa molto più anodina da scienziati, cioè comportamento di salvataggio. E la domanda interessante qui da porsi è: per quale diabolica ragione un medesimo comportamento debba essere etichettato come empatico nel caso del ratto, solo perché ci somiglia un po' di più, e come comportamento di salvataggio nel caso della formica? Cioè, i casi sono due: a parità di evidenza o usiamo gli stessi termini e quindi siamo psicologistici in tutti e due i casi, certo, oppure dovremmo essere accorti e usare, almeno nella scienza, un linguaggio cauto e parlare di comportamento di salvataggio in tutti e due i casi, che siano animali che ci somigliano tanto o che siano animali che ci somigliano poco o punto.
Ha a che fare, Giorgio, questo tema di cui stiamo parlando anche, insomma, rispetto alla riflessione precedente? Penso per esempio alla questione dei grandi cervelli, che non indicano necessariamente maggior numero di neuroni, non è più intelligente che ha un cervello più grande, così ci spieghi. Penso alla gallina, di cui poi magari accenniamo, su cui poi magari ci fermiamo un secondo. Credo che ognuno di noi è portato a analizzare, forse no, in maniera anche qui naturale, fisiologica, la realtà attraverso il proprio la propria visione parziale, no? Quindi l'essere umano rifà tutto riporta tutto quanto a quello che gli è più proprio, più vicino. Quindi siamo, non so, legati al mondo occidentale, per chi è bianco ai bianchi, per chi è, non so, siamo antropocentrici, ma siamo anche, tu spieghi, in qualche modo mammiferocentrici, cioè pensiamo che il mammifero sia il punto finale di una catena evolutiva, cosa che, anche questo lo racconti, non è. Quindi ci sono parecchie cose da riformare, no, Giorgio?
Sì, certo. È curioso perché alla fin fine la tendenza ad attribuire carattere di animalità o di animatezza è così presente, così perspicua, diciamo così, nella nostra specie, che noi non abbiamo difficoltà ad attribuirla perfino agli oggetti inanimati. Voglio dire, è una cosa che conosciamo tutti: quando il computer ci fa arrabbiare, gli diamo una pacca e lo insultiamo come se fosse una creatura vivente. Sì. E lungo l'autostrada vedi la gente con la macchina in panne che gli dà dei calcioni dicendogli: ma perché mi hai fatto questo? Come se l'automobile fosse una creatura senziente, no? Allora uno dice: ma capisco questa generalizzazione del riconoscimento di entità animata, di agente intenzionale, ma se la cosa è così, come si spiega poi la differenza che noi osserviamo nel trattamento nei confronti di del ratto o della formica. Certo. Oppure, per essere ancora più espliciti o brutali, per quale diabolica ragione non abbiamo difficoltà a spiaccicare con un giornale arrotolato una zanzara fastidiosa, mentre non lo faremmo mai con uno dei miei amati pulcini, che
tu,
sono così,
Giorgio,
così
parli,
carini,
no? Fai il caso del Beagle, no? Protestiamo per il Beagle del Green Hill, ma però poi mettiamo lo zampirone che...
Esatto, che è un autentico genocidio, dal punto di vista, diciamo così, della filosofia utilitaristica, no, non si capisce questa cosa. Ma la mia idea è che ci siano in realtà due tipi di passaggi e di meccanismi. C'è il riconoscimento dello stato di agente animato, che è molto generale, fondato biologicamente, si basa su criteri tipo la semovenza, certe caratteristiche cinetiche che tu osservi e infatti lo ottieni nei cartoni animati muovendo, che sono delle figure geometriche a cui noi immediatamente attribuiamo caratteristiche psicologiche. Sì. E poi c'è il tema di quanto quegli attributi psicologici siano simili ai nostri dal punto di vista dei contenuti. Cioè, io penso che intuitivamente quello che i colleghi che hanno scritto questi lavori con i ratti o con le formiche abbiano fatto una specie di ragionamento di questo tipo. Certo, i ratti pensano, sentono, eccetera. Certo, anche le formiche pensano, sentono e così via. Perfetto, sono tutti e due agenti animati, dotati di intenzioni. Tuttavia, c'è un criterio che mi fa supporre che il tipo di contenuti mentali che possiede un ratto sia più simile ai contenuti mentali che posseggo io. E qual è questo criterio? La somiglianza morfologica. Cioè, quanto più un animale ci assomiglia, tanto più è grande più o meno come noi, tanto più ha una forma e un modo di muoversi come la nostra, tanto più è probabile che le manifestazioni della sua vita mentale siano simili alle nostre. Non è che neghiamo che ci siano queste manifestazioni in altre, ma la mente di una formica o di uno scarafaggio probabilmente ha contenuti diversi e quindi, insomma, è meno disdicevole spiaccicarla.
Chiarissimo. Jacopo?
Guarda, confermo questa cosa istintiva. Io ricordo esattamente il momento in cui al Giardino Zoologico di Roma osservai la mano dell'orangutan, le unghie dell'orangutan identiche alle mie, e il mio cervello immediatamente impazzì di informazioni e della serie, devi tirarlo fuori assolutamente. Quindi assolutamente vero, quanto più siamo simili tanto più entriamo in contatto. Questo mi porta a pensare anche un qualcosa, cioè ti volevo domandare, su sempre nell'ambito degli animali con i quali viviamo, quanto la selezione sia importante, perché effettivamente lo sappiamo, il cane è selezionato, è il migliore amico dell'uomo, sicuramente gli animali da reddito cosiddetti sono selezionati e effettivamente abbiamo un'ottima interazione, però poi, soprattutto in tempi moderni in cui si è diffuso avere a che fare con animali meno convenzionali, siamo anche accanto e riusciamo a stabilire relazioni, almeno per quello che sembra a noi esseri umani, con animali che non sono minimamente selezionati per stare con noi. Porto sempre il mio esempio dei ratti, ma ce ne sono un'infinità. Ci sono amici che hanno porcospini in casa con cui hanno un meraviglioso rapporto e gli fanno le coccole, fra virgolette. È un qualcosa che secondo te deriva dal fatto che siamo tutti mammiferi, che quindi condividiamo una certa, come dire, forma mentale evolutiva, per dirlo proprio in parole orribili, al lavoro mi picchierebbero per aver detto questa cosa, ma insomma, per capirci tutti quanti. Oppure secondo te si può avere un rapporto potenzialmente con qualunque altro essere animato?
Io ho l'impressione che, fatta salvo il vantaggio che offre la similarità nella forma, nella morfologia, noi tendiamo ad applicare i nostri criteri di cura, per esempio di cura parentale, in maniera generalizzata quando se ne offre l'opportunità, perché voglio dire, tra gli esempi che menzionavi, io ho amici e conoscenti che tengono, che so, le tarantole a casa o i serpenti, animali con i quali effettivamente è difficile immaginare che ci sia un tipo di risposta affettiva che assomiglia anche lontanamente a quella che puoi avere con il cucciolo di un cane, per esempio, o con un gatto. Non di meno, credo che genuinamente queste persone sviluppino attaccamento e affettività. Non credo sia ricambiata, ma sicuramente loro la sviluppano e se ne prendono cura. Credo ci sia un piacere nel fatto di occuparsi, di provare cura per qualcuno, quale che sia questo qualcuno, e che fa parte, questo sì, della nostra eredità biologica.
Ah, cura sì, certo, quello sicuramente fa parte un po' di noi, no? Tendiamo a farlo, come già detto, addirittura con gli oggetti. Si trova un oggetto a cui si tiene per terra, sporco, lo si pulisce, gli si fanno le coccole immediatamente.
Io pianto quando ho rovinato la macchina,
ecco, appunto. Ma tu mi confermi con questa tua risposta che invece il rapporto probabilmente con esseri distanti è più difficile, cioè tu mi dici... Il proprietario si affeziona alla sua tarantola, probabilmente alla tarantola non interessa nulla.
Meno.
No, sono, sì, credo che la tarantola non si affeziona.
È fra mammiferi che riusciamo.
Quindi
è fra mammiferi che riusciamo a stringere relazioni sostanzialmente.
Io suggerisco che la relazione con la tarantola naturale poi è quella che è stata espressa e raccontata dall'antropologo Ernesto De Martino a proposito della tarantate, e che poi ha prodotto quella cosa meravigliosa che è la pizzica, la danza, che è diffusa in Salento, e che non a caso, no, i movimenti dei piedi nella forma originaria sono il tentativo con cui la ragazza, la donna, cerca di schiacciare a terra il ragno malefico.
Senti Giorgio, io qui purtroppo dobbiamo chiudere, non sono riuscito a leggere neanche un messaggio tra tutti i messaggi di complimenti, di, cioè qui chi è? Francesca, che ha appena finito La mente che scodinzola, ha scritto illuminante, e allora compra subito in libreria Spasso con il cane Luna. Ultimissima cosa però sulla gallina, la dobbiamo dire, se non rimane così, la gallina intelligente, qual è la gallina intelligente? Poi bisogna metterci d'accordo un attimo su cosa intendiamo per intelligenza, sono gli animali. Tu proponi, diciamo, la versione dell'intelligenza come capacità di risoluzione di problemi, se non vado errato.
Sì.
Qual è questa gallina intelligente? E ultimissima domanda, le metto insieme per recuperare un po' di tempo, per la nostra Martina Caronna, che è animalista, secondo te è immaginabile un futuro in cui sarà possibile eliminare gli esperimenti sugli animali perché, come dire, non ne avremo più bisogno? Due domande in una.
Dunque, io credo che se ci interessano gli animali, e noi siamo animali, dobbiamo studiarli, e non smetteremo mai di studiarli, no? Perché la conoscenza non ha fine. Quindi non immagino un futuro in cui non faremo più, preferisco dire studi sugli animali anziché esperimenti sugli animali.
Certo.
Perché c'è tantissimo da conoscere, ci sarà sempre da conoscere, e ci interessa conoscere noi attraverso loro, ma quello che facciamo serve anche a loro. Cioè non dobbiamo dimenticarci che una buona fetta di quella che viene chiamata a volte un po' con disdegno sperimentazione animale poi nutre direttamente la medicina veterinaria e il modo in cui noi possiamo curare gli animali. Per quello che riguarda la questione dell'intelligenza, sì, è il modo giusto dal punto di vista biologico di considerare la natura dell'intelligenza, cioè la selezione naturale funziona così. Un organismo incontra un problema nel suo ambiente e appunto per selezione naturale certi meccanismi, certe procedure computazionali nel cervello vengono messe in opera per risolvere quel problema, che può essere come faccio a riconoscere l'amico dal nemico, come faccio a ritornare alla tana, come faccio a scegliere un partner sessuale ideale. Questi sono i problemi, e l'intelligenza nasce da qua, e quindi non è una cosa, come dico sempre, ma un insieme di capacità cognitive distinte, anche molto diverse l'una dall'altra, che noi, come dire, per facilità etichettiamo con un unico termine di intelligenza. La gallina, infine, certo, la gallina, come tutti gli uccelli, ha un cervello volumetricamente molto ridotto, che pesa poco, perché per loro è importante che tutta la struttura del corpo pesi poco, però quello che abbiamo appreso in anni recenti è che i neuroni dentro questo cervello sono molto densamente impacchettati, e in generale lo sono in quantità, cioè con una tessitura, con una densità che è molto maggiore di quella del cervello dei mammiferi, che vuol dire in parole povere che se io prendo un pezzettino di cervello nel cervello di una scimmia, un pezzettino nel cervello di una gallina, e conto i neuroni che ci sono in quel grammo, supponiamo, ne trovo circa il doppio nel cervello degli uccelli. Quindi volumetricamente il loro cervello pesa poco, ma hanno una densità neuronale assolutamente spettacolare.
Certo. Giorgio, io ti ringrazio, purtroppo sarei qui altre 6 ore a parlare con te
abbondantemente,
ho tutti i messaggi, c'è un ascoltatore che scrive se è vero che lei si definisce il Freddie Mercury delle neuroscienze, forse
no, questa cosa qua l'ha messa in giro il nostro comune amico Massimiliano, sì. Parente, e devo dire in maniera impropria, perché mi piace altra musica con qualche eccezione, e poi perché io non ho i baffi ma la barba.
Giusto, giusto. Allora, Mark Knopfler, per esempio, ti piace di più?
Sì, assolutamente. Sì, sì, su questo abbiamo un dibattito da molto tempo con Massimiliano. Lui è per Freddie Mercury, io invece preferisco Mark Knopfler.
Hai scelto My Bag on Roll, che ascolteremo dopo la pubblicità, per chiudere questa nostra chiacchierata insieme. C'è un motivo particolare o semplicemente perché ti piace, che sarebbe più che sufficiente di per sé?
Mi piace anche perché è una canzone con un testo un po' misterioso, e quando gli hanno chiesto come sia nata, Mark ha detto che era in un posto, in un bar vicino alla BBC, ed era lì che prendeva un caffè. A un certo momento vicino ha sentito un uomo, un operaio così, che con una voce da cane bastonato diceva alla cameriera: ma è pronto il mio panino al bacon, è pronto? E questa cosa gli è sembrata così poetica.
Bene, io ti ringrazio Giorgio, ricordo di Giorgio Vallo Urtigara in libreria Spasso con il cane Luna, edito da Adelphi. Grazie Giorgio e ti aspettiamo presto qui a Radio Rock ancora. Grazie mille, alla prossima.
Grazie Emilio.
Ciao, grazie, ciao, 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 grazie, a presto.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.